Buonasera e soprattutto bentornati carissimi amici ascoltatori all'ascolto del nostro programma. Mi auguro che abbiate passato un buon weekend, che vi siate ben riposati per partire quindi ben forti, ben attenti nel prosieguo del nostro studio, delle nostre riflessioni sul libro del Deuteronomio. Ricordo che stiamo studiando appunto questo libro che fa parte del Pentateuco, ossia dei primi cinque libri della Bibbia. Il libro del Deuteronomio fu scritto per una nuova generazione che non aveva vissuto l'esperienza dell'uscita dall'Egitto e del Monte Sinai. Questa nuova generazione era arrivata alle sponde del fiume Giordano un mese prima che entrassero poi nella terra promessa. Gli adulti della generazione che aveva lasciato l'Egitto, abbiamo detto già altre volte, erano morti e le loro ossa erano sepolte nel deserto. Perché a causa della loro incredulità, a causa della loro disobbedienza, non ebbero il privilegio di entrare nella terra promessa. La nuova generazione, ora invece cresciuta, diventata adulta, così aveva bisogno che fosse loro riproposta la legge del Sinai, alla luce di 40 anni di esperienza nel deserto. Nuovi problemi erano sorti che non erano coperti specificatamente dalla legge. Dio poi voleva che fosse costantemente insegnata la legge al suo popolo, ripetendola e spiegandola ai figli dei figli dopo di loro. Nel libro del Deuteronomio, Mosè dà a questa nuova generazione, che è in attesa di entrare nella terra promessa, le istruzioni da parte del Signore prima di abbandonare la guida della nazione a causa della sua morte. Lui riprende l'esperienza del deserto, enfatizza certi punti della legge e rivela il loro futuro cammino alla luce del patto che Dio aveva fatto riguardo alla terra promessa. Nel capitolo 20 del Deuteronomio, che stiamo per affrontare, vengono stese alcune regole riguardanti la guerra e l'arruolamento dei soldati. Certamente, come viene detto anche nel versetto 10 di questo capitolo 20, il primo passo era cercare la pace, ma per Israele c'era inevitabilmente un lungo futuro di guerre. Guerre per conquistare il paese scacciando le popolazioni idolatre che al momento lo occupavano e che Dio voleva in questo modo giudicare. E più tardi guerre contro i vicini che insidiavano i confini o agivano come braccio dell'Eterno per castigare il suo popolo. Iniziamo la lettura del testo cercando di trarne dei principi e degli insegnamenti anche per noi che viviamo in un contesto così diverso e lontano. Leggiamo a questo proposito i primi quattro versetti di Deuteronomio, capitolo 20. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli, carri e gente più numerosa di te, non li temere, perché il Signore, il tuo Dio che ti fece salire dal paese d'Egitto è con te. Quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: «Ascolta, Israele, voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno. Non temete, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro, perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi». Ciò che viene messo ben in evidenza qui è il fatto che il popolo non doveva temere i nemici, perché Dio combatteva per loro. Era dalla loro parte, e il suo scopo era combattere per loro e salvarli. Certamente ai nostri giorni è difficile essere certi di essere dalla parte di Dio in una guerra. Gli interessi che le muovono sono legati al peccato che c'è nel cuore dell'uomo. Desiderio di potere, sopraffazione, interessi economici sono alla base delle motivazioni che portano alla guerra. Possiamo però trarre un insegnamento che, anche se visto in senso spirituale, può essere molto pratico. Nelle tue battaglie di ogni giorno, nelle difficoltà che incontri, nelle azioni che intraprendi, assicurati di essere dalla parte di Dio. Non che Dio verrà dietro a te per rimediare ai pasticci che fai, ai tuoi errori, ma che Lui è davanti a te. È la sua opera, sono i suoi interessi, e tu lo segui, agisci, forse combatti, ma Dio combatte per te e ti salva dal male che ti circonda. La paura e la mancanza di obiettivo sono i principali ostacoli in guerra. Vediamo cosa ordina Dio. Leggiamo a questo proposito i versetti dal 5 al 9 di Deuteronomio, capitolo 20. Poi i responsabili parleranno al popolo e diranno: «C'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Bada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e sia un altro a inaugurare la casa. C'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ne ha ancora goduto il frutto? Bada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e sia un altro a godere il frutto della vigna. C'è qualcuno che si è fidanzato con una donna e non l'ha ancora presa? Bada, torni a casa sua, perché non muoia in battaglia e un altro se la prenda». I responsabili parleranno ancora al popolo e diranno: «C'è qualcuno che ha paura e sente venir meno il cuore? Bada, torni a casa sua, affinché i suoi fratelli non si scoraggino come lui». Quando i responsabili avranno finito di parlare al popolo, si nomineranno degli ufficiali alla testa del popolo. Quelle presentate qui possono forse sembrare delle scuse. In realtà sappiamo benissimo che per affrontare una battaglia o un lungo periodo di guerra non basta la forza fisica, ma il cuore e la mente devono essere concentrati sullo scopo finale, la vittoria. Dio qui dice che vuole che la sua gente sappia due cose prima di andare in guerra. Prima di tutto, dicevamo, devono essere dalla sua parte, dalla parte di Dio. Devono combattere per ciò che è giusto e sapere che Dio è con loro. Secondo, devono essere entusiasti. Se un uomo ha fatto una nuova casa e non ha ancora avuto l'opportunità di viverci, allora non doveva andare in guerra. Perché no? Perché il suo cuore, naturalmente, sarebbe stato in quella casa nuova. Avrebbe messo il suo cuore e il suo affetto in questa casa. Avrebbe avuto voglia di vivere in quella nuova casa e nessuna voglia di partire per la guerra. La stessa cosa valeva per un contadino che aveva appena piantato una vigna e non aveva ancora avuto l'opportunità di poterne mangiare il frutto. Non doveva andare in battaglia. Il suo cuore è in quella vigna. Il suo interesse è lì e non nella battaglia. Il suo pensiero fisso sarebbe stato: «Potrei rimanere ucciso nella battaglia, un altro raccoglierà il frutto del mio lavoro». Poi c'è l'esempio di un uomo giovane che si è fidanzato con una ragazza. È preso da lei, è innamorato di quella ragazza e la vuole sposare. Il suo cuore è lì e non deve andare in battaglia. Non sarebbe un buon soldato, non rischierebbe la sua vita per i compagni o per la causa. Avrebbe paura e sarebbe un pericolo e un cattivo esempio per gli altri. Ora viene la quarta scusa. Questa legge la troviamo applicata all'armata di Gedeone. Questo episodio lo troviamo in Giudici, al capitolo 7. Forse ti ricordi che Gedeone iniziò con una grande armata. Ben 32.000 uomini si raccolsero attorno a lui per liberare la loro nazione dall'oppressione dei Madianiti. Il Signore disse che erano troppi e che chiunque avesse paura poteva andare a casa. A sentire questo, 22.000 uomini tornarono a casa. Poi Dio disse a Gedeone che c'erano ancora troppi uomini. Come si poteva sceglierli? Furono mandati al fiume a bere e furono scelti quelli che non si inginocchiarono a terra, ma che bevvero chinandosi e lambendo l'acqua. Questo evidenziava il fatto che erano pronti in caso di attacco improvviso. Così quelli andarono in battaglia e gli altri furono mandati indietro a casa. Passiamo ora all'argomento relativo alla strategia di guerra e ad alcuni accorgimenti in caso di assedio. Leggiamo i versetti dal 10 al 15 di Deuteronomio, capitolo 20. «Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Se acconsente alla pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e soggetto. Ma se essa non vuole far pace con te e ti vuole fare guerra, allora l'assedierai, e quando il Signore, il tuo Dio, l'avrà data nelle tue mani, ne passerai a fil di spada tutti gli uomini, ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda, e mangerai il bottino dei tuoi nemici che il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato. Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te e che non sono città di queste nazioni». Come dicevamo all'inizio, per prima cosa Israele doveva offrire la pace alla popolazione delle città che doveva conquistare e vedere se accettavano di essere loro soggetti, pagando poi i tributi. In caso di rifiuto, avrebbero assediato la città e, una volta conquistata, dovevano uccidere gli uomini, cioè i soldati, e fare bottino del rimanente. Questo solo in caso di città lontane dal loro territorio e non appartenenti alle popolazioni idolatre che Dio voleva eliminare totalmente. Leggiamo infatti i versetti dal 16 al 20 di Deuteronomio capitolo 20. Ma nelle città di questi popoli che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità, non conserverai in vita nulla che respiri, ma voterai a completo sterminio gli Ittiti, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei, come il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di fare, affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli che fanno per i loro dei, e voi non pecchiate contro il Signore, Dio vostro. Quando farai guerra a una città per conquistarla, e la cingerai d'assedio per lungo tempo, non ne distruggerai gli alberi a colpi di scure, ne mangerai il frutto, ma non li abbatterai. L'albero della campagna è forse un uomo che tu debba includerlo nell'assedio? Potrai però distruggere e abbattere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto, e ne costruirai delle opere d'assedio contro la città che fa guerra contro di te, finché cada. Sono interessanti i consigli che abbiamo appena letto nei versetti 19 e 20, consigli relativi agli alberi da abbattere o meno. Ci fa vedere che, nonostante la loro determinazione nello sterminare il male che incontravano sul loro cammino, i figli di Israele dovevano mantenere un certo equilibrio e ragionare sull'utilità della natura che era attorno a loro. Questo ci fa pensare come in guerra, nell'intento di colpire i nemici e vincerli, si facciano spesso enormi danni ecologici. Basti pensare all'inquinamento da petrolio, ai danni per foreste bruciate, alle conseguenze di radiazioni nucleari. Nel prossimo capitolo il discorso si sposta su un argomento che potremmo definire di diritto penale e civile. Il capitolo 21, il capitolo nuovo che stiamo accingendoci a studiare, tratta leggi che riguardano l'omicidio, il matrimonio e i figli. Si conclude quindi la sezione concernente le regole religiose nazionali che sono iniziate nel capitolo 8, leggi interessanti e notevoli che regolano molti aspetti diversi della vita di Israele. Ma leggiamo ora i versetti dall'1 al 9 da questo capitolo 21 del libro del Deuteronomio. Quando nella terra di cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso, si troverà un uomo ucciso disteso in un campo, senza che si sappia chi lo ha ucciso, i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e le città dei dintorni. Poi gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo, e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne, in un luogo dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo alla giovenca. I sacerdoti, figli di Levi, si avvicineranno poiché il Signore, il tuo Dio, li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del Signore, e la loro parola deve decidere ogni controversia e ogni caso di lesione. Allora tutti gli anziani di quella città, che sono i più vicini all'ucciso, si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua, e prendendo la parola diranno: «Le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non lo hanno visto spargere. Signore, perdona al tuo popolo Israele che tu hai riscattato e non rendere responsabile il tuo popolo Israele dello spargimento del sangue innocente. Così quel sangue sparso sarà loro perdonato. In questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore». Se un uomo è stato ucciso e il suo corpo viene trovato, i magistrati della città devono stabilire quale sia la città più vicina che sarà ritenuta responsabile dell'omicidio, e questo anche se non è stato ucciso in quella città. Ciò che devono fare poi è un sacrificio per il peccato che è stato commesso. Il brano letto in Deuteronomio 21 ci mostra il principio dell'assunzione di responsabilità da parte di una collettività, una città, una nazione, anche nel caso in cui non sia certo che il fatto sia successo a causa di uno di loro. La tentazione è sempre quella di scaricare su altri le responsabilità, invece qui è insegnato ad assumersele e a chiedere perdono in forma collettiva. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha pregato così? «O Dio, perdonaci come nazione! Dio, perdonaci per i nostri peccati commessi anche oggi!» L'esempio portato qui ci riporta a un fatto veramente accaduto. Sapete che Cristo venne ucciso fuori da una città? Sì, egli morì, ma la sua morte poteva salvare anche chi lo aveva ucciso. Leggiamo i versetti dal 10 al 14 di Deuteronomio, capitolo 21. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici, e il Signore, il tuo Dio, li avrà messi nelle tue mani, e tu avrai fatto dei prigionieri, se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto, se ne sarai attratto e vorrai prendertela per moglie, la condurrai in casa tua. Lei si raderà il capo, si taglierà le unghie, si toglierà il vestito che portava quando fu presa, dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Poi entrerai da lei e tu sarai suo marito e lei tua moglie. Se poi non ti piace più, la lascerai andare dove vorrà, ma non la potrai in alcun modo vendere per denaro né trattare da schiava, perché l'hai umiliata. Questa legge era una forma di protezione civile per una donna che era stata catturata come bottino di guerra e sposata. Non poteva più essere resa schiava, e questo era per lei una specie di risarcimento per danni morali, a causa dell'umiliazione inflittale in caso di divorzio. Nei prossimi tre versetti troviamo un'altra forma di protezione, questa volta nei confronti dei figli. Leggiamoli, versetti che vanno dal 15 al 17. Se un uomo ha due mogli, l'una amata e l'altra odiata, e tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli, se il primogenito è figlio dell'odiata, quando egli dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà fare primogenito il figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiata, che è il primogenito, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede, poiché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. Dicevamo che qui c'è la protezione legale dei diritti del primogenito in caso di doppio matrimonio in cui una moglie viene amata e l'altra odiata. Queste espressioni che a noi suonano estreme nel linguaggio medio orientale significa una amata più dell'altra. Abbiamo visto una illustrazione di questo nella vita di Giacobbe, il quale amò Rachele più di Lea. E domani, se ci seguirete, sempre alla stessa ora, vedremo altre leggi ancora, tra l'altro quale doveva essere il comportamento di un padre di fronte a un figlio che fosse ribelle alla sua volontà. Bene? Anche per questa sera il tempo a mia disposizione vedo che sta terminando, quindi mi devo fermare assolutamente qui. E vi saluto, vi ringrazio ancora per l'attenzione che mi avete prestato anche questa sera. Quindi appuntamento a domani. Ciao.